Ecco, siamo in diretta con Vitali e appunto è una diretta saltata 2 settimane fa che riintroduciamo. Vitali sta seguendo tutta la faccenda del cambiamento delle riforme sul lavoro che sta avvenendo ora nei tempi di guerra in Ucraina, stava già seguendo da anni comunque le lotte sindacali in Ucraina. Ha scritto ultimamente vari articoli sui siti come Social Movement e Comment, sono i siti di riferimento che hanno affrontato soprattutto ultimi cambiamenti nella legge sul lavoro gravosi. E appunto Vitali è qua con noi. Hi Vitali.
Hello.
I will tell the first question in Italian, then we will translate it to you in English, okay?
Okay.
Appunto, partirei con, diciamo, la domanda piuttosto introduttiva. È entrata in vigore questa legge sull'organizzazione dei rapporti di lavoro nei tempi di guerra e in sintesi, questa legge semplificherà notevolmente i licenziamenti, legalizzerà il mancato pagamento dei salari e aumenterà l'orario di lavoro. E quindi la domanda è se Vitali può raccontarci meglio di queste modifiche previste da questa nuova legge. The law on the organization of labor relations in times of war has come into force. This law will greatly simplify layoffs, legalize non-payment of wages, and increase working hours. Vitali, can you tell us more about these expected changes?
I want to stress that the law on organization of employment relations during time of war made our workers more vulnerable in the time of war. And this law was adopted in March, and it is enforced from the 24th of March. And thousands of people were temporarily laid off. They saved their workplaces, but they do not receive the wages because employers can impose such decisions without negotiation with trade unions, without justification, such decisions. And it create a lot of abuses. And also, it was a great challenge to trade unions because they do not receive money from employers on recreational work. And also, our employers can suspend the execution of collective agreement. So it is a big strike against our workers.
Wait a
I think
second.
that
Wait a second, Vitaly, we will translate.
extraordinary message measures were not needed.
Ok.
Sì, allora Vitali dice che insomma vuole ribadire che questa legge ha reso molto vulnerabili i lavoratori durante la guerra, è una legge che è stata adottata in marzo e poi è entrata in vigore nel 24 di marzo e grazie a questa legge migliaia di persone sono state temporaneamente licenziate senza, e questo ha permesso agli employers, ai padroni di licenziare senza negoziazione con i sindacati e senza una giustificazione. Quindi, insomma, è stata una grande occasione di abusi e insomma, è stata una legge che è stata promulgata per salvare un po' la parte del capitale.
Ok, Vitali, continue.
I think that this law had ruined the balance between employers and the employees. This law benefited to private enterprises. So it was very difficult to justify this law by the need to support the war effort. It was just the law, the interest of the richest people, and of course it was imposed due to the martial law. So it was imposed in undemocratic way because our people, our trade unions, could not participate in this protest, because now work of Verkhovna Rada is non-transparent. So it would be better not to vote for such laws in such hard time. We need more social stability.
Sì, allora Vitali dice che questa legge ha rovinato la bilancia del potere, i rapporti di forza tra lavoratori e padroni, ha favorito l'impresa privata e l'interesse dei più ricchi. E tra l'altro è stata imposta in una maniera autoritaria, grazie al fatto che il governo ha sfruttato lo stato di emergenza e la legge marziale, per cui le persone non hanno neanche potuto partecipare alle proteste. Ed ovviamente dal punto di vista anche umanitario sarebbe stato meglio che le persone non fossero così socialmente, finanziariamente vulnerabili durante un periodo così difficile.
Ok, Vitali. If you're okay, I will make you another question, okay?
Okay.
Okay, I will just translate it in Italian. Appunto, questa proposta di riforma del mercato del lavoro comunque è precedente al conflitto con la Russia, però sembra che lo stato di emergenza dettato dalla guerra, come avviene anche in altri esempi, sia il contesto perfetto per promuovere questo tipo di riforme e provvedimenti senza incontrare la resistenza della popolazione e delle forze sindacali. Nonostante questo periodo complicato, sono in qualche modo promosse attività di contrasto a queste riforme? The proposed reform of the labor market predates the conflict with Russia, but it seems that the state of emergency dictated by the war, as it also happened in other cases, is the perfect context to promote reforms and measures without encountering resistance from the population and trade unions. In spite of this, you know, complicated period, can you imagine promoting actions to contrast these reforms?
I want to admit that our trade unions have no choice except fighting for the freedom and the rights of workers. Now our trade unions are trying to counteract, and they demand employers to justify their decision to prevent abuses. Of course, this law is very beneficial for the employers, but even now trade unions can scrutinize the decisions and to assess their antisocial meaning. And also I want to stress that now we have on the agenda of our parliament a new draft law of on simplification of regulation of employment relations, and it will be applied not only in the time of war, but even after. So our unions has no other choice than to fight against those neoliberalization of our employment legislation.
Sì, allora Vitali dice che deve ammettere che i sindacati non avessero altra scelta che combattere per i diritti e la libertà dei lavoratori, e in questo momento si stanno concentrando soprattutto su richiedere la necessarietà di una giustificazione per i licenziamenti e in qualche modo di frapporsi tra le parti sociali in maniera da fungere da scrutinatori per quanto riguarda le scelte dei padroni.
In più Vitali ci racconta che è entrata un'altra proposta di legge che, a differenza di questa qua, che è riferita al periodo di guerra, quell'altra legge che tenta a semplificare ancora di più i rapporti regolatori tra i padroni e i lavoratori, questa legge qua è ancora più dannosa perché si estende anche al resto, ai tempi anche post guerra, e loro come sindacati, come movimenti vogliono assolutamente opporsi a questo tipo di dinamica. Ok Vitali?
Yes.
I will make you another question, first in Italian. Da compagni, questa riforma rende evidente come il governo ucraino e lo Stato neoliberale, come in ogni contesto, sia un nemico di classe e non un potenziale alleato per chi intende trasformare radicalmente la società. Cosa ne pensi? As comrades, this reform makes it clear that Ukrainian government and the neoliberal state, as in every context, is a class enemy and not a potential ally for those who intend to radically transform society. What do you think?
And I think that the interests of working class of Ukraine and our richest people, they are opposite. And this contradiction became even more clear in the time of war, because we obviously see that everyone from Ukrainian society, almost every worker makes something to support Ukrainian defense, but we see that reforms are being adopted only in the interests of the capitalists and the oligarchs. It is totally unfair. It is better to stop such abusive reforms, to make our society more stable. But I see that our legislators and the representatives of government, they usually act only according to the short-term interests of the richest people.
Sì, allora Vitali dice che pensa che l'interesse tra capitalisti e lavoratori sia opposto e che questa contraddizione sia emersa in maniera ancora più preponderante durante la guerra, perché per esempio, insomma, quello che si sta osservando è che quasi tutti i lavoratori in qualche modo supportano l'impresa di difesa dell'esercito ucraino, ma d'altra parte il governo e il legislatore propone dei cambiamenti che favoriscono solo gli oligarchi e i più ricchi. Quindi, dice Vitali, servirebbe stabilità sociale nel lungo termine, eppure, specialmente in questo periodo di difficoltà, eppure il legislatore e il governo è interessato solo nel breve periodo a favorire i più ricchi.
Okay, I will make you another question, Vitali.
Okay.
Facciamo un passo indietro. Prima dello scoppiare di guerra ci sono già stati vari tentativi di riformare il codice del lavoro in ucraino, che comunque ha riscontrato un'opposizione sindacale e le proteste diffuse. Il codice del lavoro allo stato attuale era fermo comunque alle norme adottate nel 1971, quando il paese, come Ucraina, era ancora parte dell'Unione Sovietica. Questa campagna per la deregolamentazione dei diritti del lavoro, che in realtà poi appunto veniva promossa con la legge numero 500 300 8, scusate, hanno cercato di presentarla in varie salse come opportunità aggiuntive per un lavoro flessibile. Potresti raccontare un po' il contesto precedente che dà un quadro sulle riforme del lavoro in Ucraina? Vitaly, let's take a step back. Before the outbreak of the war, there were already various attempts to reform the labor code in Ukraine, which were met with union opposition and widespread protests. The labor code, as it stands now, was stuck with regulation adopted in 1971, when the country was still part of the Soviet Union. This campaign for deregulation of labor rights, which has name number 5388, they tried to present it in various sources as additional opportunities for flexible work and other stuff like this. Could you tell us about the you know, earlier context that gives us an insight into labor reforms in Ukraine?
Of course, the process of modernization of Ukrainian labor legislation have its own history. And I want to admit that it was very difficult for our legislators to promote neoliberal reforms in a democratic way. On the long period, which consisted of thousands of years, our members of parliament, irrespective from the names of the presidents, they demanded more freedom for employers, less protection for trade unions and employees, and their justification was not very evident. Society was strictly against such steps, because the position of Ukrainian worker is almost very weak, because our wages are the lowest in the Europe, because the level of undeclared employment is very high. It is about 20 or 30% from the all staff, and because the abuses from the side of employers, they are widely spread. So we see no real reason to promote neoliberal changes into the interest of employers, and we succeeded to stop them. But in the time of war, our government and parliament use extraordinary measures to promote such agenda.
Allora, dice Vitaly che sicuramente quella che hanno chiamato modernizzazione del codice del lavoro ucraino è stato molto difficile, questo processo da parte del legislatore, è stato molto difficile soprattutto promuovere le riforme neoliberali in maniera democratica. Cioè, per anni i membri del Parlamento, in entrambi, sotto qualsiasi simbolo, essi fossero stati eletti, diretti, hanno chiesto più libertà d'impresa e un potere ridotto ai sindacati. Questo in un contesto in cui la società era in gran parte contraria e soprattutto la posizione dei lavoratori era già molto svantaggiata, sia per una percentuale molto consistente di lavoro non dichiarato e non tutelato, e sia per i salari molto bassi, che sono i più bassi di Europa. Quindi nessuno nella working class vedeva un'opportunità in queste riforme, e i movimenti sono stati in grado di opporsi appunto a queste riforme. Il governo, solo poi con lo stato d'eccezione della guerra, è riuscito a portare avanti questi cambiamenti in salsa neoliberale.
Allora passerei a un'altra domanda, e appunto, considerando che l'Ucraina ha recentemente implementato una serie di misure necessarie per l'adesione all'Unione Europea, e che comunque nei prossimi anni verranno adattate varie misure per valutare la conformità del paese agli standard europei, diciamo, le politiche di riforma del mercato del lavoro sembrano entrare nelle richieste dell'Europa per avviare un percorso di integrazione dell'Ucraina nel sistema istituzionale europeo. Com'è possibile contrastare al tempo stesso lo scenario di guerra e l'egemonia russa e lo spettro neoliberale europeo? Una domanda così leggera. Ok, Vitali, the last question, if then my comrades, my colleagues here in radio will not ask you another ones. Let's consider the fact that Ukraine has recently implemented a number of measures necessary for EU membership. And those measures will be taken in the coming years to assess Ukraine's compliance with European standards. Labor market reform policies seem to be part of Europe's demands to start a process of integrating Ukraine into the European institutional system. My question is, how it is possible to counter the war scenario and Russian hegemony and the European neoliberal specter at the same time?
I want to stress that Russian imperialism, it is the biggest challenge for our people, because a lot of people had already lost their relatives, and they cannot work as before, because half of the workplaces was destroyed due to the invasion. But our neoliberal policy, it is not a cure, it's not a solution, but it is the creation of additional problems. And if we want to promote better human rights in order to make our society more stable and to better comply with European Union's demands, so we should cancel the law on law number 2136, which is on the time of war, and we should not adopt the law number 5371 created by Galina Tretyakova, our MP. It is the best key for the victory of Ukraine and the social development of our country.
Sì, allora sostiene Vitali che l'imperialismo russo è la maggiore minaccia attuale, per il semplice fatto che tanti sono morti e tanti hanno perso il lavoro, e che i posti di lavoro sono stati distrutti a causa dell'invasione. Detto ciò, dice anche che il neoliberismo non è la cura, ma che anzi complicherà ancora di più la situazione, che se si vuole il rispetto dei diritti e la stabilità sociale, quello che si deve fare è cancellare queste leggi, che magari Anna poi ci spiega meglio quali sono, perché non l'ho capito. Comunque, insomma, queste leggi penso siano quelle di cui abbiamo parlato adesso, che sono state adottate in tempo di guerra.
Non so se abbiamo altre domande da fare a Vitali.
Hello Vitali, I have a question for you, but before I translate in Italian, io vorrei chiedere a Vitali quali sono le reali prospettive insomma, di lotte conflittuali da parte dei sindacati in questo momento in Ucraina, cioè se è possibile organizzare uno sciopero, se è possibile manifestare pubblicamente contro il governo, ad esempio su questa legge del lavoro, e quali strumenti pratici hanno diciamo, i sindacati in questo momento. Hello Vitali, I have a question for you.
Uh-huh.
So about this new law and what you said, it is what that it is unacceptable and a fight against workers. I would like to ask you, how practically are you protesting about that? Is it possible to organize right now during the war a strike, for example? Is it possible in Ukraine to take streets and demonstrate against the government and the Rada and the parliament against this law or not? So which are your options of fighting and of struggle against this new law?
I can say that the class struggle should continue even in the time of war with Russian imperialism, and we should clearly differentiate between interest of Ukraine and the interest of Ukrainian oligarchs. And those laws which I mentioned, they are extremely neoliberal, and they are in the interest of Ukrainian oligarchs. And what can we do? First, our trade unions, they declared a position strictly against draft law number 5371. They demand not to adopt it, and it will show that there is no compliance with the principle of social dialogue during this legislative process. The second, we will try to use every opportunity, and we started a petition for the resignation of the head of so-called Social Policy Committee of Verkhovna Rada, Galina Tretyakova. We think that people with such antisocial or social Darwinist views, they should not be on the place in charge for social policy. And the last, we ask for international solidarity, especially from the European trade unions. Their voice is very important to show that those reforms, they are against your best European standards.
Sì, allora dice che possiamo dire che la lotta di classe deve continuare anche durante la guerra e che bisogna distinguere tra interesse per il popolo ucraino e interesse per gli oligarchi, che i sindacati hanno già dichiarato la loro posizione alla bozza di legge, presumo quella che appunto diceva prima Vitali, rimarrà anche oltre lo stato d'eccezione. Questo perché questa bozza di legge non rispetta i principi di dialogo sociale. Accennava anche a una petizione che ha promosso il sindacato, penso per destituire, se ho capito bene, questa
Sì, sì, è Galina Tretiakova che è appunto a guida di questo comitato per le politiche sociali che ha promosso questa legge.
Sì, insomma, sono per destituire questa persona dal suo ruolo perché dice le persone che sono, come dire, antisociali non dovrebbero essere a capo di un gabinetto responsabile per le politiche sociali. Aggiunge per ultimo che quello che, su cui sta lavorando molto il sindacato, i sindacati ucraini sono nel ricercare solidarietà internazionale da i loro omologhi europei, insomma, questo per far leva un po' sul desiderio anche dalla parte dell'establishment ucraino di entrare a far parte dell'Unione Europea, quindi insomma loro sfruttano questa leva per trovare solidarietà da parte dei sindacati europei che insomma loro si auspicano, dicano che questa riforma non va nella direzione degli standard europei.
Direi che abbiamo fatto già abbastanza domande a Vitali e ci ha spiegato bene il contesto attuale, che è ancora più appunto difficile e complesso per i lavoratori in Ucraina che in questi tempi non possono apertamente, mi sembra di aver capito dalla risposta di Vitali, che non possono appunto protestare, non possono manifestare, e quindi le azioni che ci ha nominati sono piuttosto la petizione e diciamo con gli strumenti piuttosto molto indeboliti.
Sinceramente democratici, diciamo. Va bene. E allora ringraziamo Vitali.
No, però è interessante. Cioè, l'ultima parola è interessante, la richiesta di solidarietà internazionale agli altri insomma sindacati europei, che su questo però non mi sembra che, almeno io non ho letto assolutamente nulla riguardo di eventuali critiche o esplicitazioni o parteggiamenti da parte di sindacati nostrani in primis, ma a livello europeo. Però vabbè, questa è una considerazione mia.
Sì, non sembra in cima all'agenda dei sindacati né confederali che di base europei.
Okay, Vitali, thank you very much for your time. Vitali, we will have to say goodbye. We will have to say that our time is finished. Thank you very much for your time and for your explanation about all that dynamics, considering labor reforms and so on. I guess you gave us like a huge piece that we, and your point of view is very important to exactly, yes, to find this solidarity that you're asking for, and let's keep in touch. Goodbye, Vitali.
Okay, goodbye. Thank you for your interest to Ukraine and the struggle of social movement and trade unions in our country.
Grazie.
Thanks.
A te, Vitali. Ciao.
Thank you.